Gewissen, Jesus ist mein, füllt mir das Herz mit himmlischem Schein. Wiedergeboren, frei von der Sünd, unseres Gottes herrliches Kind. Das muss ich singen, Jesus so er ist mein Rühmen, einzig nur er. Liegt mir und Leben, mein Sonnenschein. Deinen Füßen, o Herrlichkeit, seh ich den Himmel offen mir weit. Fluten der Liebe, Ströme der Gnade, rauschen herab den himmlischen Das muss ich singen, Jesus so er ist mein Rühmen, einzig nur er. Licht mir und Leben, mein Sonnenschein. Wachend und wartend blick ich empor, bis meine Seele in sich verrohrt. Von seinem Wesen völlig erfüllt, werd ich verwandelt ganz in sein Bild. Das muss ich singen, Jesus so er ist mein Rühmen,
Lodi e ringraziamenti siano al Signore. Saluto tutti voi nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. E con tutto il mio cuore do il benvenuto ad ognuno di voi. Sentitevi a casa, noi siamo in grande aspettazione che il Signore possa benedirci potentemente ancora oggi. Che Egli parli al nostro cuore tramite la Sua potente parola. Come introduzione vorrei leggere in Seconda Corinzi capitolo 4, Seconda Corinzi capitolo 4 dal verso 1, Seconda Corinzi capitolo 4 dal verso 1. Perciò, avendo questo ministero per la misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo. Anzi, abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminando con astuzia, né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono. nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Noi infatti non ne predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù il Signore, e siamo vostri servi per amore di Gesù. Fin qui questa preziosa e santa parola di Dio. Ciò mi piace tanto. I veri uomini di Dio hanno predicato la parola per come l'hanno ricevuta dal Signore. E noi siamo riconoscenti a Dio per questo luogo, per questa veduta, che Dio ha scelto degli uomini qui che annunciano la parola in tutta verità. Ed anche stasera noi siamo in grande aspettazione per ricevere quello che il Signore ha preparato per noi. Ora vogliamo alzarci in piedi per pregare. Dio onnipotente, nostro Padre nel cielo, noi veniamo dinanzi al tuo trono di grazia con i cuori chini nel prezioso nome di Gesù Cristo, e noi ti ringraziamo per questo grande privilegio di essere di nuovo qui stasera per ascoltare la tua preziosa e santa parola. Oh Signore, parla al nostro cuore, purifica il cuore, l'anima e la mente, e fa di noi figli di Dio. Diventi per mezzo del tuo spirito e della tua parola. Noi ti chiediamo di ungere le labbra attraverso le quali tu parlerai, e ungi i cuori e le orecchie di quelli che ascolteranno la tua parola. Benedicici insieme, Signore, e rendici pronti ad incontrarti. Benedici, Signore, tutti quelli che si sono uniti a noi, ed aiuta tutti quelli che hanno dei problemi. Noi mettiamo ogni cosa davanti a te e confidiamo, Signore, nella tua misericordia e nel tuo amore, che tu farai ogni cosa buona. A te solo sia l'onore, la lode, l'adorazione e il ringraziamento, nel prezioso nome di Gesù Cristo.
Alleluia.
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 Amen.
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 Tu sei degno. Cantiamo: tu sei degno.
Tu bist würdig. Tu bist würdig. Tu bist würdig. Preis und Ehren, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr. Glory, glory, halleluja. Glory, glory, halleluja. Glory.
Grazie tante. Lode e ringraziamenti sino al nostro Signore per la sua grazia e fedeltà, per la vivente speranza che noi abbiamo e la speranza che abbiamo non ci renderà confusi. La speranza troverà compimento, fede, speranza e amore. Questi tre ci appartengono. Anch'io vorrei dare il benvenuto ad ognuno di voi e allo stesso tempo vorrei darvi i saluti da molti fratelli, fratelli dalla Romania, dall'Italia, dalla Svizzera, da oltreoceano, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, da ogni parte. I fratelli salutano tutti noi e ci augurano le benedizioni di Dio. In particolare dal Sud America fino a 300 km a sud di Santiago, ed anche noi salutiamo loro da questo luogo. Noi siamo felici che possiamo radunarci insieme, che possiamo usare il tempo, che possiamo recuperare il tempo. È un tempo caro, un tempo prezioso. E come tutti noi sappiamo, il tempo della grazia giunge alla sua fine. Noi non vogliamo andare oggi nei segni del tempo. Così tanto abbiamo compreso quando il nostro Signore in quel tempo ha detto: quando vedrete Gerusalemme circondata, allora i credenti dovranno fuggire sui monti della Giudea. E la storia racconta che tutti quelli che seguirono il Messia, quando videro che i potenti eserciti circondarono Gerusalemme, essi lasciarono la città e non perirono. Ed io penso alla parola del nostro Signore per questo tempo. Quando vedrete accadere queste cose, specialmente anche i negoziati in merito a Gerusalemme, e tutti voi sapete cosa intendo dire, quando vedrete accadere tutte queste cose, allora rialzate i vostri capi, perché sapete che la vostra redenzione è vicina. A gennaio abbiamo avuto delle belle riunioni a Gibilterra ed anche in Spagna. Noi ringraziamo Dio che Egli chiama fuori e si rivela ai Suoi. Naturalmente abbiamo lo stesso messaggio che portiamo ed abbiamo ascoltato nei due brani che ci sono stati letti, abbiamo già ascoltato. Noi non falsifichiamo la parola di Dio, la lasciamo nell'originale e diciamo realmente quello che Dio dice nella sua parola. Lì il fratello Branham una volta ha fatto una dichiarazione in merito al dono della profezia ed ha detto ciò che segue: se io vi dicessi che il fratello Cox ha detto questo e quello, ma il fratello Cox non mi avesse detto nulla, allora io lo direi soltanto così. Ecco come accade certe volte con il portatore del dono. Il fratello Branham ha affermato, ha detto che la profezia è genuina soltanto se qualcuno ha realmente ascoltato la parola del Signore nella realtà. Allora si può dire: così dice il Signore. È chiaro questo? Lo ripeto di nuovo. se io dicessi il fratello Kramer ha detto questo e quello, e il fratello Kramer non mi avesse persino parlato, è impossibile così. Ma se egli mi parla, allora io ascolto la sua voce e dopo ripeto quello che egli ha detto. Il tempo è realmente giunto di piazzare ogni cosa biblicamente e che Dio abbia la sua via con ognuno di noi. Nella parola che ha letto il fratello Smith, nel verso 3 dice, Tito capitolo 1, verso 3, e che nei tempi stabiliti ha manifestato la sua parola mediante la predicazione. Nel tempo stabilito, in quel tempo che Dio ha stabilito, mediante la predicazione che mi è stata affidata per comando di Dio, nostro Salvatore. Se non ci fosse un incarico, se non ci fosse una chiamata, se non ci fosse un incarico, come avrebbe detto allora Paolo che mi è stata affidata per comando di Dio, nostro Salvatore? E dopo noi ritorniamo indietro nel libro degli Atti, capitolo 9, in Atti capitolo 22, in Atti capitolo 26, e noi ascoltiamo le parole che il Signore proferì a Saulo sulla via per Damasco. La voce echeggiò. Egli la udì con le sue orecchie. Egli la udì. Questo fu dopo l'incarico al quale egli poteva riferirsi e il messaggio dell'ora egli poteva allora portarlo. La stessa cosa è stata con il fratello Branham, la stessa cosa è stata con tutti i profeti. Essi udivano la voce del Signore con le proprie orecchie. Nel cuore tutti noi ascoltiamo la voce di Dio ogni volta che egli ci parla attraverso la sua parola. Ma un incarico e una chiamata sono cose totalmente diverse, e perciò se leggiamo simili parole qui, egli ha manifestato la sua parola a tempo debito tramite la predicazione. La parola che Dio ci ha affidato naturalmente è trasmessa tramite la predicazione, e dopo ancora una volta l'enfasi che mi è stata affidata per comando di Dio, nostro Salvatore. Questa non è una superbia, questo non è gonfiarsi. Egli vuole semplicemente rendere chiaro ai credenti che io non parlo nel mio nome, non parlo nel mio proprio incarico, ma nel nome del Signore e tramite l'incarico divino. Il nostro soggetto è naturalmente sempre lo stesso, il ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore, e la preparazione della Chiesa Sposa per il giorno glorioso del ritorno del nostro Sposo. Tutti noi sappiamo, e questo dovrebbe essere detto di nuovo in ogni riunione, anche nel nostro tempo, e parlando con Paolo, nel tempo convenevole, Dio stabilisce il tempo. Giovanni il Battista venne sulla scena al tempo stabilito per lui, al tempo stabilito da Dio. Perciò le promesse dell'Antico Testamento sono diventate vere nel Nuovo Testamento. E parlando con Galati capitolo 4 verso 4, quando il tempo fu compiuto. Fratelli e sorelle, tutti noi sappiamo che ovunque in tutto il mondo cristiano essi parlano di soggetti cristiani, parlano del soggetto della Deità, sul soggetto della Cena del Signore, in merito al soggetto del battesimo. I soggetti sono dovunque gli stessi, in ogni chiesa e denominazione. E tutti dicono, in merito allo stesso soggetto, quello che vogliono dire o quello che vorrebbero adattare nella loro dottrina. E tutti dicono qualcosa di diverso per lo stesso soggetto. Qui non può essere così. Qui dobbiamo andare di scrittura in scrittura, dall'antico al nuovo e dal nuovo all'antico, dai Vangeli alle epistole, nel libro degli Atti, per ricevere continuamente la risposta divina dalla Sacra Scrittura. Noi abbiamo alcune scritture che vorrei condividere con voi. E dopo, oggi ho con me un sermone del fratello Branham. Gli ultimi 5 sermoni che il fratello Branham ha predicato nel dicembre 1965, li ho scelti per leggere qualcosa da essi il primo fine settimana. Gli ultimi 5 sermoni dalla bocca del fratello Branham. Ed io devo dirvi che sono sopraffatto con quale tipo di precisione egli ha parlato e che genere di soggetti. Per esempio, il soggetto del rapimento. Com'era diventato grande per lui e come egli ne ha parlato nei dettagli. Tuttavia, prima che veniamo a ciò brevemente, lasciate che, a causa di quei fratelli che non rimangono tranquilli in tutto il mondo a motivo delle interpretazioni della Scrittura, ora, proprio brevemente, lasciatemi leggere alcune scritture. Innanzitutto, Giovanni capitolo 14, ben conosciuta a tutti noi. Giovanni capitolo 14, qui abbiamo la promessa che il Signore ci ha dato per mezzo della sua grazia, che Egli sarebbe andato a preparare un posto e poi sarebbe ritornato per portarci a casa. Giovanni capitolo 14, in realtà non si dovrebbe leggere più, tutti lo conoscono. Versi 2 e 3. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. La promessa e la descrizione sono chiare. Un luogo preparato. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Io vado a prepararvi un posto. Tutti noi aspettiamo di essere portati a casa, di essere con il Signore per sempre. Come Egli prepara un posto per noi, così anche noi dobbiamo essere preparati, dobbiamo essere pronti quando Egli verrà come sposo per portare la sua sposa a casa. Dobbiamo essere pronti. Ora, la parola ben conosciuta, giusto per toccarla, in Matteo capitolo 25, Matteo capitolo 25, e dobbiamo realmente prestare attenzione ad ogni parola. Matteo capitolo 25, qui abbiamo il testo davanti a noi, dal verso 1 al verso 13. Leggo solo il verso 10. Ora, mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. Le vergini che erano pronte entrarono con lui per le nozze. E la porta fu chiusa. Nel Vangelo di Marco abbiamo un collegamento totalmente diverso. Lì non si parla di sposo né di vergini. Leggiamolo così come è scritto qui. Nel Vangelo di Marco, capitolo 13, dal verso 24. Ed è così importante, veramente importante, con gli insegnamenti della Bibbia, avere chiarezza in merito alla sequenza e vedere pure di cosa si tratta. Marco capitolo 13, verso 24. Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore. Per renderlo chiaro ora, si tratta che da Marco capitolo 13, verso 35, è interpretato in modo errato in confronto a Matteo capitolo 25. È interpretato in modo errato. E qui viene ciò che segue in Marco capitolo 13, verso 35. Vegliate dunque, perché non sapete quando il padrone di casa verrà. Non lo sposo, il padrone di casa viene. Se di sera, a mezzanotte, al cantar del gallo o al mattino, con questo Matteo capitolo 25 non ha nulla a che vedere, poiché ora egli viene dopo la cena delle nozze. Ed io ve lo leggo. È proprio così importante sapere dove appartiene qualcosa. Per noi non ha importanza se egli viene di mattina presto o a mezzogiorno. L'importante è che noi partecipiamo a ciò. E se siamo sparsi in tutta la terra, allora da una parte della terra può essere mattina e dall'altra parte della terra può essere tarda sera e da qualche parte può essere pure mezzogiorno oppure persino mezzanotte. I fratelli ora vogliono dividere ciò, vogliono dividere il tempo. La mattina da quest'ora a quell'ora, il mezzogiorno da qui a là. E dopo via dicendo no. Quello che è scritto qui si adempie in un solo giorno, non in un periodo di tempo, ma in un solo giorno, come il ritorno di Gesù Cristo al luogo pure in un solo giorno, vale a dire due saranno in un letto, uno sarà preso. Voi conoscete la scrittura. Ora, specialmente per dare enfasi, il tempo della sera. Il fratello Branham ha parlato alcune volte in merito al tempo della sera. Tuttavia, lasciate che vi legga dal profeta Zaccaria, in quel collegamento in cui appartiene, ma che può essere usato anche nel nostro tempo. Tuttavia, ciò appartiene in quel collegamento secondo Zaccaria capitolo 14. Zaccaria capitolo 14, leggo qui il verso 3, è la prima parte del verso 4. Zaccaria capitolo 14, verso 3, prima parte. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a oriente. Ora, versi 6 e 7. In quel giorno, quando questo accade, verso 6, in quel giorno non ci sarà più luce. Gli astri brillanti riderranno il loro splendore. Sarà un giorno unico, conosciuto dal Signore. Non sarà né giorno né notte, ma verso sera ci sarà luce. E dopo dice nel verso 8 quello che accadrà pure. Quando ci sarà luce al tempo della sera. Tuttavia, profeticamente, si può usare questa parola, si può parlare del tempo della fine, si può parlare del tempo della sera, si può parlare della mezzanotte, si possono usare termini biblici, tuttavia non si possono togliere dal contesto, ma bisogna lasciarli lì dove sono. Per esempio, in Luca capitolo 24, verso 29, i discepoli dissero: Signore, rimani con noi perché si fa sera. Al tempo della sera, il Signore veniva nel giardino dell'Eden per avere comunione con Adamo ed Eva. E se il fratello Branham ha parlato del tempo della sera, allora egli intendeva la fine del giorno della salvezza, come Paolo ha scritto in Seconda Corinzi capitolo 6. Questo è il giorno della salvezza, e il giorno della salvezza giunge alla sua fine. Questo tutti noi abbiamo compreso. Quello di cui si tratta è ciò che segue, che nessuno ha il diritto di interpretare la Bibbia privatamente e dire: il tempo del fratello Branham era questo e quello, e il tempo del fratello Frank è questo tempo, ed ora è il periodo di tempo per questo uomo. Questo non è giusto, questo è impossibile. Dio completa la sua opera. Dio ha il suo piano. Non c'è altro modo. Noi non possiamo dividere ciò in anni e settimane. Dobbiamo lasciarlo come Dio lo fa. E quello che egli fa è fatto sempre in modo giusto. Ora, quattro scritture che ci mostrano come alla fine vale a dire, ogni cosa è stata decisa da Dio stesso prima della fondazione del mondo. Noi siamo stati portati in questo piano di salvezza per mezzo della sua grazia, e di questo si tratta, questo assoluto, la piena certezza che ora crediamo Dio, che siamo stati scelti e predestinati prima della fondazione del mondo a credere la parola dell'ora e partecipare a quello che il Signore ha preparato per noi. Ci sono altre scritture nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 17, Giovanni capitolo 17, qui abbiamo la preghiera del nostro Signore, conosciuta come preghiera sacerdotale. Giovanni capitolo 17 verso 24. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. A questa parola appartiene Primo Pietro capitolo 2. Primo Pietro capitolo 2, e qui leggiamo dal verso 18. Prima leggiamo Primo Pietro capitolo 1 dal verso 18. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia, già designato prima della creazione del mondo. Egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Prima della fondazione del mondo, quando non c'era nulla, Dio decise già ogni cosa. Dopo abbiamo la parola qui in Primo Pietro capitolo 2, Primo Pietro capitolo 2 verso 10, per mostrare ai veri credenti che quello che Dio ha fatto è valido per tutta l'eternità. Primo Pietro capitolo 2 verso 10. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Efesini capitolo 1 verso 4. Efesini capitolo 1 verso 4. Allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Verso 5. Avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. Questa è la decisione di Dio prima della fondazione del mondo. Dio ha deciso in merito a questo piano di salvezza. Fino al libro dell'Apocalisse capitolo 13, Apocalisse, capitolo 13, qui dice nel verso 8, Apocalisse, capitolo 13, verso 8, e l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, l'anticristo, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello, che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. Dunque, lì può riposare la nostra fede. Prima che fossimo qui, prima che avesse luogo la caduta, prima che fossero creati Adamo ed Eva, prima della fondazione del mondo, Dio aveva deciso il suo piano di salvezza. Prima della fondazione del mondo, i nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello. Prima della fondazione del mondo, l'agnello di Dio fu predestinato a morire per noi. E che noi ricevessimo in Lui l'adozione di figli. Di cosa si tratta ora? Si tratta che noi rispettiamo la parola di Dio, che la crediamo affinché possa diventare vera con noi e attraverso di noi. Diciamolo apertamente. Chiunque non può credere come dice la Scrittura avrà grossi problemi ad andare avanti con Dio. Il momento è proprio qui ora di essere d'accordo con Dio e quello che Dio dice prenderlo per noi stessi. E qui c'è la meravigliosa parola in riferimento ad Abramo, credo sia in Romani, Romani capitolo 4. Qui ci è mostrato Abramo, l'uomo della fede, che non ha guardato alle cose visibili, che non ha guardato alle circostanze, non ha guardato a se stesso né a Sara, ma ha guardato all'invisibile come se lo vedesse, perché la promessa era stata data. Romani capitolo 4, leggiamo solo i versi 19 e 20. E non essendo affatto debole nella fede, non riguardò al suo corpo già reso come morto, avendo egli quasi 100 anni, né al grembo già morto di Sara. Egli scoprì che era un dato di fatto, poiché la promessa era stata data a lui. Leggiamo il verso 20. Non di meno, egli vide la sua anzianità, egli vide l'impossibilità. Non di meno, parlando con le parole del Salmo, non di meno, neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio. Questa è la mia posizione, la vostra posizione. Questa è la mia e la vostra predestinazione. Sebbene vediamo intorno a noi una o altre cose, sì, e forse vi domandate, sarà possibile? Se Dio ha dato una promessa, allora Egli veglia su di essa e dopo Egli adempie quello che ha detto. Qui l'abbiamo confermato nel verso 21. Pienamente convinto che ciò che Egli aveva promesso era anche potente da farlo. Dove viviamo? Questo è un dono divino di chi riceve le promesse di Dio e le crede. È un dono divino che siamo pienamente persuasi, vale a dire, quello che Dio ha promesso lo farà pure. Egli è in grado di adempierlo. E lì riposa la nostra fede. Noi l'abbiamo detto. Si tratta della chiamata fuori. Si tratta della preparazione della Chiesa sposa di Gesù Cristo. Questo è il comando dell'ora. Questo è lo scopo della parola che Dio ha dato per questo tempo. Qui il fratello Branham dice: egli era la parola e la sposa deve essere pure la parola. Lasciatemi aggiungere qualcosa. Come Eva fu presa fuori da Adamo, così il fianco di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, lo sposo delle anime nostre, è stato aperto sulla croce del Calvario. Il sangue è sgorgato e la sposa è uscita dal suo fianco tramite la potenza di redenzione che ha avuto luogo sulla croce del Calvario. E perciò Paolo in Efesini capitolo 5 poteva scrivere: noi siamo carne della sua carne. Continuando, il fratello Branham dice: una parola deve essere aggiunta all'altra. La giustificazione che predicò Lutero, la santificazione che ha predicato Wesley, il battesimo con lo Spirito Santo che è stato predicato dai pentecostali, la restaurazione dei doni ed ogni altra cosa appartiene a ciò. Una parola deve seguire l'altra, germe dopo germe, vita dopo vita, affinché la sposa possa essere trovata nella perfetta immagine di Gesù Cristo. Il fratello Branham probabilmente pensava che ogni cosa produce secondo la sua specie. Così è già scritto in Genesi. In ogni pianta, in ogni seme, c'era già il germe di vita. Ed ogni cosa che è stata seminata e piantata ha prodotto secondo la sua specie. E qui si tratta che noi realmente, tramite la nuova nascita dalla parola e per mezzo dello Spirito, diventiamo figli e figlie di Dio e riceviamo la nostra adozione come figli. Dopo il fratello Branham continua: ricordatevi che eravate un attributo, eravate già parte. Dopo che abbiamo trovato queste cose e sappiamo che Cristo viene per la sua sposa, c'è solo una domanda ora: come entriamo nella sua sposa? La domanda è: come diventiamo la sposa? Egli è lo sposo. Come diventiamo la sposa? La Chiesa sposa? In che modo? Dopo qui dice: questa è la domanda. Molti dicono: venite nelle nostre riunioni. Gli altri parlano di un certo tipo di battesimo. Gli altri dicono ancora qualcosa. Gli uni dicono: tu devi parlare in lingue, altrimenti non lo hai ricevuto. Gli altri dicono: non c'è bisogno che parli in lingue. Gli uni dicono questo e gli altri dicono quello. Gli altri dicono: tu devi danzare nello spirito, tu devi e devi. Devi rallegrarti per riceverlo. Devi avere una sensazione. E dopo abbiamo la domanda. Non quello che dicono le persone. Questo è pure in Matteo capitolo 16. Questa è stata la domanda. Che dice la gente che il figlio dell'uomo sia? E dopo vennero varie risposte. E poi giunse una sola risposta giusta. E questa risposta venne tramite l'ispirazione, tramite rivelazione da Dio stesso. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E di questo si tratta oggi. Il fratello Bran continua qui. Tutto ciò è buono, tuttavia è ancora errato. Come può un uomo o una donna, un figlio di Dio che è nato dallo Spirito, come può negare la parola di Dio? È impossibile. Qui ancora una domanda. Come può un uomo o una donna, un figlio di Dio che è nato dallo Spirito di Dio, come può negare la parola di Dio? Se Dio stesso la conferma e adempie quello che gli ha detto, continua. Si tratta di questo. Io l'ho promesso, dice il Signore. E ve l'ho mostrato, l'ho reso chiaro, ed accade. Essi devono essere consapevoli di ciò. Come poteva Cristo negare la sua propria parola? Se Cristo è in voi, allora egli non può negare la sua stessa parola. Questo è molto chiaro per noi. Dunque, i soggetti della Bibbia devono essere posti biblicamente, non interpretazioni, non spiegazioni, solo ciò che dice la Scrittura. E il fratello Branham riprende un po' tutti qui. Oggi noi non chiediamo oggi quello che concerne tutti i carismatici o ciò che riguarda altre comunità che hanno i loro propri programmi. Oggi il Signore parla a noi e noi naturalmente veniamo da diverse denominazioni e generalmente c'è solo un comune denominatore e questa è la santa parola di Dio e questa ci deve essere rivelata dallo Spirito Santo. Dopo il fratello Branham fa di nuovo una domanda: come entriamo in questo corpo di Cristo? In 1 Corinzi, capitolo 12, dice: per mezzo di uno spirito tutti noi siamo battezzati in un corpo. Tramite il battesimo dello Spirito Santo. Se voi lo volete annotare, è in 1 Corinzi, capitolo 12, verso 13. Tramite uno spirito, tutti noi siamo battezzati in un corpo. Lo spirito è la vita di Cristo in noi. Quello è giusto. La vita di Cristo, la vita di ogni seme, porta il seme in vita. Ed egli è la parola seme. E dopo? Il fratello Branham chiede: avete compreso? Voglio dare un passo avanti. Abbiamo compreso? Lo abbiamo sperimentato personalmente? Poteva Dio visitarci in tale maniera che realmente la sua opera di redenzione è avvenuta in noi? Ricevetelo per fede, accettatelo. Stasera è una sera speciale e nessuno di noi se ne andrà a mani vuote. Il Signore Dio ha deciso non solo di parlarci e mostrarci la serietà, Egli ha deciso di benedirci. Ora, nella pagina successiva dice, io leggo, egli parla dell'albero. Se questo albero porta un ramo originale, se è un albero d'arance, produrrà arance. Se Dio fa qualcosa nella Chiesa, allora sarà in accordo con la parola originale. Deve essere in questa maniera, perché la vita è nell'albero e produce secondo la sua propria specie. E dopo il fratello Branham va in Giovanni capitolo 15. Tutti voi sapete che la grande chiesa nel corso della storia ha portato frutto, e quando i rami non portano frutto sono recisi. Giovanni capitolo 15. Non è stata recisa la vite, ma egli ha reciso solo questi tralci che non portano più frutto. Naturalmente, in vista di tutte le denominazioni, tutte le comunità cristiane che un tempo portavano frutto, che venivano dal risveglio, ma il ricordo del risveglio non aiuta i metodisti o i battisti oppure i pentecostali. Questo non ci aiuta. Oggi noi abbiamo bisogno della presenza di Dio e dell'opera dello Spirito Santo. Di questo abbiamo bisogno oggi. Dopo continuo qui. Gesù vuole avere frutto per se stesso. Dopo dice qui, la sua sposa, la sua chiesa deve produrre tali figli così come egli è. Perciò la parola seme è seminata nella chiesa affinché i figli e le figlie di Dio possano nascere di nuovo, possano apparire come è scritto qui. E dopo, se non ci sono tali figli, se non ci sono figli dalla parola, se non sono prodotti in tale maniera, allora sono figli della denominazione. Sì, e questo è giusto, che bene recano tutte le associazioni in qualche tipo di denominazione. Il Signore dice, io sono la vite, voi siete i tralci. E di questo si tratta, che realmente la vita divina possa essere manifestata nella nostra vita. Ora viene qualcosa di veramente importante. E qui il fratello Branham si riferisce ad Enoch. Enoch, il quale fu rapito. Il soggetto principale è il rapimento. E in primo luogo il fratello Branham dice qui, la parola di Dio è l'originale, è la parola. E deve essere manifestata al tempo stabilito da Dio. Al tempo stabilito dal Padre, deve produrre secondo la sua propria specie. Ora la domanda: come entriamo nella Chiesa? Ancora una volta, tramite uno spirito, tutti noi siamo battezzati in questo corpo. Che è la sposa, la parola. Entrambi, chiesa, corpo, parola e sposa. Ed ora veniamo ad un punto veramente critico. Ed io leggo ancora una volta. Ora vogliamo vedere se viviamo nell'ultima epoca oppure no. Se leggiamo in Genesi capitolo 5 o anche nel Vangelo di Luca nel capitolo 3, allora possiamo vedere che Enoch era il settimo da Adamo. E dopo il fratello Branham dice: non mi piace molto, ma non voglio tralasciarlo. Lì il fratello Branham dice: qui tocchiamo la semenza del serpente, poiché Caino, se Caino fosse stato il figlio di Adamo, allora Enoch doveva essere l'ottavo. Non è scritto in alcuna scrittura che Caino era il figlio di Adamo. La Bibbia dice che egli era dal maligno. Primo Giovanni, capitolo 3, verso 12. Adamo, naturalmente, non era il maligno, ma Caino era dal maligno. Ora, questi brani qui, abbiamo visto che Enoch era il settimo da Adamo. Era un simbolo di questa epoca della Chiesa. I primi sei morirono, ma Enoch, il settimo, fu trasferito. Enoch fu rapito. Questo è un accenno che il rapimento avrà luogo nella settima epoca della Chiesa. E non c'è dubbio al riguardo che noi ora viviamo nella settima epoca della Chiesa. E qui il fratello Branham dice: questo tutti noi lo sappiamo. Sì, questo è giusto, noi lo sappiamo. Per tutti quelli che non sono molto familiari con quello, voglio realmente leggervi dalla Bibbia affinché sappiate una volta per tutte che è la verità. Ora prendo alcune scritture molto brevemente. Genesi capitolo 5, dal verso 1, giusto il verso 1, e dopo il verso 3. Verso 1: questo è il libro della discendenza di Adamo. Nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Verso 3: Adamo visse 130 anni e generò un figlio a sua somiglianza, conforme alla sua immagine, e lo chiamò Set. Verso 6: Set visse 105 anni e generò Enosh. Verso 9: Enosh visse 90 anni e generò Kenan. Verso 12: Kenan visse 70 anni e generò Mahalalel. Verso 15: Mahalalel visse 65 anni e generò Jared. E Jared, dopo che ebbe generato Enoch, visse 800 anni. Enoch, il settimo da Adamo. Ora andiamo nell'Antico Testamento, andiamo in Cronache, primo Cronache, capitolo 1, verso 1. C'è la lista: Adamo, Set, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch. E dopo viene Metushala, Lamech, Noè, Sem, Cam e Japhet. Nel Nuovo Testamento abbiamo la lista all'indietro. In Luca capitolo 3, l'ultimo verso. Luca capitolo 3, l'ultimo verso. Qui dice ciò che segue. Sì, forse leggiamo i versi 37 e 38. Figlio di Matusala, di Enoch, di Jared, di Malael, di Kainan, di Enosh, di Set, di Adamo, di Dio. Non si trova realmente in alcun archivio, e se vogliamo leggere nel Nuovo Testamento in Giuda è pure scritto là Enoch, il settimo da Adamo. Per noi questo non è un punto da dibattere, ma ci mostra la discendenza, ci mostra chi ritorna indietro a Dio, chi ritorna indietro ad Adamo e come deve essere piazzato. Lettera di Giuda è un solo capitolo, verso 14. Lettera di Giuda, verso 14. Anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi. Lasciamo questo soggetto e ritorniamo brevemente a ciò di cui si tratta ora, in particolare nel sermone Il rapimento. Il fratello Branham ha parlato in modo molto chiaro. Qui egli ha parlato con enfasi. E perché? Affinché nessuno di noi manchi la meta, ma che tutti noi raggiungiamo la meta, che tutti noi possiamo fare le esperienze con Dio e per fede andare avanti, come abbiamo letto nella lettera ai Romani. Facciamo come ha fatto Abramo, di non guardare alle cose visibili, di non guardare al nostro corpo, né al corpo degli altri, non alla nostra debolezza, non alla debolezza degli altri, non ai nostri errori, non agli errori degli altri, ma guardiamo a colui che ha dato la promessa, affinché non siamo svergognati, ma che possiamo credere con tutto il nostro cuore, che riceviamo e raggiungiamo la nostra meta, vale a dire essere pronti al ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore, il nostro Sposo. Per favore, ricordate le quattro scritture che riportano, che trattano, che noi, prima della fondazione del mondo, siamo stati scelti, l'eredità di Dio tramite predestinazione, secondo il piano di salvezza che Egli ha deciso prima della fondazione del mondo. E questo è immutabile, irreversibile. Ecco come Dio ha deciso ed ecco come avrà luogo per tutta l'eternità. E se il nostro Signore dice: io vado a prepararvi un posto e ritornerò di nuovo per ricevermi presso di me, allora Egli verrà di nuovo. Allora Egli ha preparato il luogo ed ora Egli ci chiama fuori, ci prepara finché noi, quando Egli ritornerà, andremo nella gloria con Lui. Ora, per tutti i fratelli che hanno problemi a distinguere questo, leggo in chiusura, leggo due scritture. Una da 1 Corinzi capitolo 4, dove è descritto il ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore, quando Egli verrà con le nuvole o quando ci porterà sulle nuvole. Primo Tessalonicesi capitolo 4 verso 17: poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Il rapimento non sarà una dottrina, il rapimento sarà un fatto. Il Signore ritornerà, la tromba suonerà, la voce dell'arcangelo echeggerà ed Egli ritornerà. Dopo abbiamo in 1 Tessalonicesi capitolo 5 verso 23, qui dice: 1 Tessalonicesi capitolo 5 verso 23: ora il Dio della pace vi santifichi Egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, ed Egli farà anche questo. L'altra venuta, quando non si tratta dello sposo e della sposa, non in merito alla cena delle nozze, noi l'abbiamo nel capitolo successivo, Seconda Tessalonicesi capitolo 1, e qui dal verso 7. Seconda Tessalonicesi capitolo 1 verso 7: e a voi che siete afflitti, riposo con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza. In un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Questa è naturalmente una venuta totalmente diversa, che non ha nulla a che fare con il ritorno di Gesù Cristo e con lo sposo che porterà a casa la sua sposa. Niente a che fare. Dunque, possano i nostri fratelli vedere che la parola di Dio deve essere condivisa in modo esatto, che deve essere piazzata là dove appartiene, portandola nel giusto contesto. Matteo capitolo 25 ha il suo posto ordinato da Dio, ed anche Luca capitolo 2, Luca capitolo 12, Marco capitolo 13, tutte le scritture della Bibbia hanno il loro posto. Noi dobbiamo leggerle soltanto lentamente ed averle rivelate per sapere dove appartiene una certa cosa. Avete notato qui in Seconda Tessalonicesi parla soltanto della parola venuta e in primo Tessalonicesi parla del ritorno del nostro Signore. Io ritornerò per accogliervi presso di me. Ci sono parole chiave nella Sacra Scrittura e queste parole chiave le dobbiamo trovare per vedere i misteri, per avere accesso ai misteri. Leggiamo di nuovo questo verso in 1 Tessalonicesi capitolo 5 verso 23. Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Fino al ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Noi crediamo che così come è scritto, così accadrà. Fratelli e sorelle, prendete coraggio. Il fratello Branham ha dovuto portare questo serio messaggio affinché noi fossimo svegliati, affinché operiamo la nostra salvezza con riverenza e timore, affinché facciamo le nostre esperienze con Dio, affinché nessuno manchi quando il Signore porterà i Suoi a casa. Ogni cosa a suo tempo, come abbiamo già letto in Tito, al tempo stabilito. Quale potente parola, anche per il nostro tempo. Per favore, leggete tutto ancora una volta. Al tempo stabilito. È scritto qui, lo leggo ancora una volta. Tito capitolo 1, verso 3. Innanzitutto parla degli eletti di Dio. Forse leggiamo dal verso 1. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà. Questo è un potente riassunto ed è bello che è vero. Verso 2: nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli da Dio che non può mentire. Prima della fondazione del mondo egli l'ha promesso. Prima che il tempo iniziasse, egli l'ha promesso, e dopo egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola mediante la predicazione che è stata affidata a me per ordine di Dio, nostro Salvatore. Il fratello Branham aveva un diretto incarico, una chiamata è un messaggio. E questo messaggio, con tutte le promesse, con tutto ciò che va con quello, dopo la sua dipartita, è stato portato in tutto il mondo. Noi siamo testimoni di questo e siamo riconoscenti che Dio anche per il nostro tempo ha una parola per il nostro tempo. Ed ora, tramite la predicazione, tutto il consiglio del nostro Dio è proclamato e predicato, così come è stato deciso prima della fondazione del mondo. Fratelli e sorelle, lasciate che sia detto nel nome del Signore. La sorte è caduta per noi. Il Dio Onnipotente nel nostro tempo ci ha visitati, è sceso. Egli si ricorda del suo patto, si ricorda della sua parola, si ricorda delle sue promesse, si ricorda del suo popolo. Ed egli ci ha visitati in modo meraviglioso. Ed egli ci ha dato l'ultimo messaggio, il messaggio della chiamata fuori ed è la preparazione della Chiesa sposa fino al giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Il Signore Dio ci benedica e sia con tutti noi. Amen. Alziamoci in piedi per pregare. Forse abbiamo qualche richiesta che possiamo portare al Signore. C'è una particolare richiesta di preghiera. Anche questo va con ciò, che quelli che sono aggravati e stanchi vengano al Signore. Non solo l'insegnamento, non solo la parola della profezia, ma anche l'evangelizzazione, la proclamazione del pieno Vangelo di Gesù Cristo, il nostro Signore. La salvezza dell'anima, la liberazione dello spirito, la guarigione del corpo, ogni cosa è avvenuta per noi sulla croce del Calvario. L'opera di redenzione è compiuta. Nessuno ha bisogno di essere perduto, ma tutti possono venire al Signore, tutti possono trovare grazia, tutti possono credere alla Sua parola e rendere certa la loro chiamata, elezione e predestinazione, rinnovando il patto con Dio e consacrando la loro vita pienamente al Signore. Questo è il giorno che il Signore ha fatto per noi. Cantiamo ora questo coro. Cantiamolo in preghiera. Questo è il giorno.
Lasset uns froh und dankbar sein, lasset das Wort und den Geist hinein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, der Herr gemacht. Für uns gemacht.
Possa esserlo per noi. E che noi possiamo dire di nuovo: Signore, rimani con noi, perché è il tempo della sera. Il tempo è avanzato, la mezzanotte è qui, e il mattino viene, come scritto nel profeta Isaia, capitolo 21. Sentinella, a che punte la notte? Sentinella, a che punte la notte? Viene la mattina e viene anche la notte. O potremmo essere riconoscenti, fratelli e sorelle. Ora voglio dirlo a voi in tutto il mondo. Come possiamo essere riconoscenti di ascoltare la parola di Dio in riverenza, che possiamo leggerla e predicarla in riverenza, e la parola di Dio è diventata così preziosa per noi e ci viene rivelata nei più piccoli dettagli per mezzo della Sua grazia. Naturalmente Dio ha usato gli apostoli 2000 anni fa. Nel nostro tempo egli ha usato il fratello Branham per riportarci indietro all'originale, all'inizio, e portarci in conformità con la parola di Dio. Proprio alla fine, la sposa e lo sposo devono essere d'accordo. La parola e lo spirito devono concordare. E parlando con 1 Giovanni capitolo 5 verso 7 e 8, Questi tre sono uno: la parola, lo spirito e il sangue. E lo spirito opera nel gregge riscattato tramite il sangue, rivela la parola e ci guida di chiarezza in chiarezza. Siamo veramente riconoscenti a Dio, veramente riconoscenti. Al tempo suo stabilito, Egli manifesta la sua parola, rivelata alla fine del tempo della grazia, aprendo i nostri occhi per l'adempimento delle profezie della Bibbia, aprendo i nostri occhi per il messaggio dell'ora, aprendo i nostri cuori per ricevere ogni cosa che Egli ha da dirci, avendola rivelata dallo Spirito Santo. Il nostro Dio è un Dio fedele. A Lui appartiene tutto l'onore e la lode, ora e per sempre. Cantiamo, diamo tutta la gloria a Gesù.
Verkünden seine Liebe, wir geben die Ehre nur Jesus und verkünden seine herrliche Liebe.
Ich lieb ihn, io lo amo,
ich lieb ihn, das teure Gottes Lamm, das mich geliebt und für mich starb am Kreuz. Während wir die Häupter geneigt,
mentre abbiamo i nostri capi chini,
in unseren Herzen
mentre cerchiamo la comunione con il nostro Dio e mentre la troviamo, tutti voi lo sapete, fratelli e sorelle, nel sermone Dio parla a noi attraverso la sua parola. Nella preghiera noi parliamo con Dio a causa del sermone che abbiamo ascoltato. Ricordiamoci di Abramo. Egli guardò all'invisibile. Egli era pienamente convinto che Dio avrebbe adempiuto tutto quello che aveva promesso. Ed è scritto: egli non vacillò a motivo dell'incredulità. Il dubbio produce incredulità e conduce nell'errore. La fede e il credere è la potenza di vittoria, e così noi crediamo, come dice la Scrittura, e sperimenteremo la vittoria di Dio. Tutti i nemici saranno resi lo sgabello del Signore. Gesù Cristo, il vincitore, che ha vinto la morte, che ha vinto l'inferno, egli avrà la sua vittoria e manifesterà la sua vittoria nella sua Chiesa. Ecco come è stato deciso nel consiglio del nostro Dio. E così ringraziamo il Signore Dio, che non c'è una coincidenza in quello che Dio fa, ma è una decisione che Dio ha fatto prima della fondazione del mondo. Anche per il fatto che noi ora ascoltiamo la parola stabilita per questo tempo, il messaggio divino con tutte le promesse, con ogni cosa che va con l'insegnamento, la profezia, ciò che va con esso. Tutto questo Dio ce lo ha dato per grazia. Fratelli e sorelle, io vi chiedo, sono state le persone ad insegnare in questo luogo oppure Dio ci ha ammaestrato per mezzo della sua parola, tramite la rivelazione del suo spirito? Dio l'ha fatto perché il suo spirito regna in mezzo a noi. Il suo spirito regna in mezzo a noi. Anche ora, anche ora, cantiamo, vieni dall'alto, vieni Spirito del Signore.
Komm aus der Höhe, komm Geist des Herrn, rausche und wehe, oh, bleib nicht fern. Rausche und wehe, oh, bleib nicht fern. Göttliches Feuer, falle herab. Du bist uns teuer, himmlisch. Du bist uns teure, himmlische Gabe. Alle zusammen tauf aus der Höhe, das heilige Flammen an uns zu sehen. Das heilige Flammen an uns zu sehen.
Prima che preghiamo insieme, lasciatemi chiedere se abbiamo particolari richieste di preghiera che possiamo portare davanti al Signore. Per favore alzate le vostre mani se è così. Del continuo ci sono richieste di preghiera che noi possiamo portare al Signore Dio e vogliamo farlo per fede. Il sacrificio è stato dato. Gesù Cristo, come sommo sacerdote, è andato con il proprio sangue nel luogo santissimo. Ha posto il sangue sul seggio di grazia. Non c'è più nulla che possa condannarci o accusarci. Noi siamo stati affrancati per mezzo del sangue. La lettera d'accusa è stata strappata. Dite con tutto il vostro cuore, la lettera d'accusa è stata strappata. Noi siamo perdonati. Dio ha compiuto la sua opera. Alleluia. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la tua preziosa e santa parola. Ti ringraziamo, Dio, che tu prima della fondazione del mondo hai deciso l'intero piano di salvezza e che noi in questo tempo siamo stati piazzati in questo piano di salvezza. Che grazia, che privilegio, che benedizione. Signore, abbi la tua propria via. Rispondi a tutte le preghiere. Salva, guarisci, libera, benedici, battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Adempi la tua parola adesso. Alleluia. Lodate il Signore. Glorificate il suo santo nome. Ringraziate Dio. Alleluia. Alleluia. Lode al Signore. Lode al Signore. Alleluia. Alleluia. Cantiamo insieme. Oh è Gesù. Oh è Gesù.
Oh es ist Jesus. Oh es ist Jesus. Oh es ist Jesus. Nur allein. Ich hab den Saum seines Kleides und sein Blut, es wusch mich rein.
Ora vogliamo pregare per tutti i fratelli nel ministero, che Dio dia loro chiarezza, che possano condividere rettamente la parola. Dio fedele, tu hai manifestato la tua parola al tempo convenevole, hai rivelato tutti i misteri e noi preghiamo per l'unità dei fratelli che predicano la parola, per l'unità nella Chiesa di Gesù Cristo. Caro Signore, metti fine all'opera del nemico, fai di lui il tuo sgabello. O tu vincitore del Golgota, abbi la tua propria via con la tua Chiesa. Benedici in ogni lingua, in ogni popolo, su tutta la terra. La tua volontà sia fatta in cielo come in terra. Abbi la tua propria via con il tuo popolo su tutta la terra, nel nome santo di Gesù. Alleluia. 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 Lodi a Dio. Lodi a Dio. Possa ognuno essere benedetto in tutto il mondo, anche qui dal lontano nord, dalla Finlandia a Palermo, dovunque, dal Mar Nero al Mar Mediterraneo, possa ognuno essere benedetto nel nome del Signore, in ogni popolo e lingua. Perché il Vangelo naturalmente sarà predicato a tutte le nazioni, e questo accade ora per grazia. A Lui, l'Onnipotente Dio, sono sincero, non so come possiamo ringraziarlo, ringraziare Lui per il grande privilegio di vivere adesso ed appartenere al piccolo gregge eletto. Questa è elezione, questa è predestinazione, questa è la grazia di Dio, la grazia di Dio manifestata nella nostra vita. Fratelli che predicate la parola in tutti i paesi circostanti, il Signore Dio vi benedica, possa benedire tutti i nostri fratelli in tutto il mondo per la gloria e per la lode del suo santo nome. Amen.